Sono le 16, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. L'appuntamento con Vieni con me è per lunedì. Oggi non c'è né Giulia Stripoli né Claudio Agostoni. Comunque niente di che, Giulia ha un po' di febbre, anzi le mandiamo un grandissimo saluto e Claudio si sta godendo una giornata al mare in Liguria. Questa è la colonna sonora del film Amici miei, che ha compiuto 50 anni, 2025. E per stare nello spirito di Vieni con me, andiamo in Argentina, dove c'è una bellissima storia. Parliamo di tango, che è ancora una musica che rappresenta Buenos Aires, e a pochi chilometri dalla capitale argentina c'è il laboratorio di Damian Gutlein, liutaio argentino specializzato nella messa a punto artigianale del bandoneon, lo strumento simbolo del tango. Grazie a un dono unico, Gutlein preserva i suoni autentici e le tradizioni del tango. Questo reportage di Marta Facchini è andato in onda qualche settimana fa nella trasmissione di Martina Stefanoni del sabato Terzo Tempo.
Cada una de estas chapitas genera un sonido, una nota. Y eso es lo que se transfiere acá. Y lo que hay que ir logrando, ese equilibrio, esa dulzura, ese color de sonido.
Damian Gutlein tiene in mano un vecchio bandoneon, seduto nella cucina di casa sua a San Martín, città a pochi chilometri da Buenos Aires. Muove le dita sui tasti dello strumento musicale, che ha una forma simile alla fisarmonica, ha gli occhi chiusi e ascolta con attenzione il suono profondo e malinconico che sta producendo, mentre apre e chiude il mantice, la parte mobile in stoffa che regola il flusso dell'aria nello strumento. Damian Gutlein è un liutaio e da più di 20 anni ripara il bandoneon, diventato il simbolo del tango e dichiarato patrimonio culturale dell'Argentina. Il bandoneon è stato inventato negli anni 20 dell'Ottocento da un liutaio tedesco. Era stato creato per essere suonato durante le processioni, come fosse un organo portatile. Agli inizi del Novecento arriva sulle sponde del Rio della Plata, nelle valigie degli immigrati tedeschi e italiani. Comincia a essere usato nelle orchestre formate dalla classe operaia argentina e diventa l'impronta musicale della danza appassionata che negli anni assumerà la forma del tango. Alcuni dei più grandi musicisti di orchestre di tango, come Astor Piazzolla, sono stati anche grandi interpreti del bandoneon. Per decenni a Buenos Aires i bandoneones sono stati riparati dai due liutai italiani, Riccardo Romualdi e Fabio Fabiani, conosciuti come Los Tanos. Damian viveva nello stesso quartiere. Quando era un ventenne ha iniziato a frequentare il loro laboratorio e a osservare come i due artigiani si prendevano cura dello strumento musicale. Guardandoli imparava e allenava l'orecchio.
Primero conocí a Romualdi, era vecino de, o más o menos vecino del barrio.
Ero molto incuriosito dal mondo della liuteria. Quando andavo in laboratorio durante i primi tempi, mi limitavo a portare il caffè a Riccardo e a Fabio e mi fermavo a guardarli. Poi ho iniziato a imparare il mestiere e passo dopo passo, in 5 anni, ho imparato tutto il processo di accordatura. La cosa più difficile è stata educare l'ascolto. Per me Riccardo e Fabio sono stati i più grandi liutai di tutti i tempi.
Pues a tocar alguna herramienta, a hacer algún pequeño trabajito y paso por paso fui conociendo todo el proceso de afinación, ¿no?
Accordare bandoneon è un'arte difficile. Damiano non usa accordatori elettronici ed è una delle poche persone al mondo a lavorare a orecchio. Utilizza pochi strumenti come lame e cesoie. Devi ascoltare con attenzione ogni nota, cercare se nel suono ci sono imperfezioni, come dissonanze o vibrazioni strane. Quando una nota sembra essere non del tutto intonata, apri lo strumento per accedere alle sue ance. Sono sottili lamelle metalliche responsabili della vibrazione sonora. Con una piccola lima rimuove una quantità minima di metallo dall'ancia corrispondente, modifica leggermente la sua massa e di conseguenza la frequenza. Dopo ogni intervento, richiude il bandoneon, tocca il tasto e prova di nuovo la nota, finché il suono non diventa puro, stabile, espressivo. È un lavoro quasi meditativo che lo assorbe completamente.
Este sonido. Yo estoy escuchando dos cosas que están sonando y hay que lograr que suene una sola. Ahí hay dos lengüetas que están sonando a la vez, ¿sí? Entonces, lo voy a limar.
Se quando ascolto sento due suoni che vibrano contemporaneamente, devo riuscire a farne sentire uno solo. Allora apro il bandoneon e limo la piccola ancia in metallo che corrisponde a un tasto, quindi a quel suono. Con la mano capisco quanto materiale sto togliendo. Così spariscono le due note che suonavano insieme. È come se una frequenza si perdesse dentro l'altra. Per me si tratta di un suono inconfondibile, artigianale, ed è il suono di Buenos Aires. È il suono dei primi maestri che hanno iniziato a riparare bandoneones. Suonando, ogni musicista reinterpreta il suono di quei tempi, gli dà una forma, lo rende suo.
Es el sonido que lograban ellos, que fue algo diferente al resto de los afinadores de bandoneones de esa época. Tenía una impronta personal muy, muy particular.
Negli anni il laboratorio di Damiano è diventato un punto di riferimento. Questo piccolo spazio ordinato, che ha l'odore del legno, è stato attraversato da alcuni dei più grandi interpreti argentini del tango, ma sono arrivati anche musicisti da altri paesi. Con loro Damiano ha creato un rapporto di amicizia e di fiducia. Ricorda le storie di ognuna delle persone che hanno varcato la soglia del suo laboratorio.
Y nada, me han contado historias llorando, me lo contaban, no, no, mira lo que me pasó esto, no me di cuenta, estaba en un placar, se inundó, bueno, nada.
Una volta mi hanno portato un bandoneon che era stato danneggiato dall'acqua. Il lavoro mi ha richiesto moltissimo tempo. Ci sono voluti mesi e mesi solo per far asciugare il legno. Quando finalmente ho chiamato il proprietario per dirgli che era pronto, si è messo a piangere. Spesso quando arrivano qui si siedono e iniziano a suonare. Tutto questo è profondamente emozionante. È come ridare vita a uno strumento stanco, non lasciarlo morire.
Como volver a la vida un instrumento que uno no lo deja morir.
Reportage da Buenos Aires di Marta Facchini. È il tango non muore mai. Epoca, Gotan Project.
Una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco, esas épocas. malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías sin existir todavía.
Gotan Project Epoca, dal loro primo album La Revancia del Tango. E così abbiamo aperto questa fascia senza nome, perché stiamo sostituendo Vieni con me comunque con un tema che è caro a Vieni con me, visto che abbiamo parlato di un lavoro artigianale, anzi un lavoro di quelli che stanno sparendo, quello dei liutai, anche se dove vivo, vicino a casa mia, c'è praticamente un negozio che fa riparazione di chitarre, liuti, violini, e quindi qualcosa resiste ancora qui a Milano. Adesso vi faccio sentire un'intervista molto bella, forse una delle cose più belle andate quest'anno sulle frequenze di Radio Popolare, l'intervista del grande Pier Giorgio Pardo a Carmen Consoli. È un'intervista lunghissima, dura circa 30 minuti con la musica. Noi abbiamo vi proponiamo la prima parte, poi ovviamente l'intera intervista la potete trovare sul sito di Radio Popolare. Sentiamo un pezzettino.
Intanto, ciao, come stai, Carmen?
Sto bene, grazie dell'invito, caro.
Grazie a te di essere qua.
È tempo che non ci vediamo, non facciamo le chiacchiere insieme.
Però nel frattempo noi abbiamo il tuo nuovo album come disco della settimana. Quindi proprio ci fa da copertina e lo stiamo ascoltando. Quindi tu hai l'abitudine di tornare, noi quella di aspettarti.
Spero di non deludervi tutte le volte che farò ritorno e di portarvi sempre dei regalini graditi.
Ah, questo poi tra l'altro è il primo di tre regalini che hai messo in cantiere, giusto?
Sì, il secondo ci sto già lavorando. Ti dico solo che diciamo il passaggio sarà grazie a Galatea, che è questa musa che è tratto nel primo episodio, e la lingua di transizione sarà il latino.
Ok, che c'è già in Bonsai 3, sì, in questo disco,
sì,
qui.
Sì, esattamente.
Ok, sì. Quindi diciamo che c'è questa ninfa, sì, che ci conduce da un mondo, all'altro.
Mondo
all'altro. Sì. Ok, questo disco qui, Amori Luci, è un disco che mi ha fatto molto bene. Mi ha fatto molto bene ascoltare in questo momento, perché è un disco che parte da delle domande, in un momento in cui domande non ne fa nessuno, e tra l'altro in un momento in cui nessuno ascolta nessuno. Quindi io volevo che dicessi ai nostri radioascoltatori, che intanto il disco se lo stanno ascoltando proprio in questo periodo, le domande da cui sei partita.
Innanzitutto chiedersi cosa è per noi la luce, cos'è per noi l'amore. Sono due concetti dai quali sono partita, e ci vuole tempo. Il tempo è ciò che si sta sacrificando maggiormente ai tempi odierni, perché purtroppo è in contrapposizione al profitto. Il profitto è il verbo del nuovo Dio, che è Dio denaro. Poi possono manipolare le informazioni come meglio credono. Ciò che noi contestiamo e contrastiamo, almeno io e la mia famiglia, è proprio questo regno in terra del Dio denaro, in nome del quale si giustificano guerre, in nome del quale avvengono massacri, in nome del quale distruggiamo il nostro pianeta, in nome del quale distruggiamo la nostra felicità, il nostro diritto di essere felici. Mi viene in mente un aforisma buddista che dice: bisogna mettere la forza del leone, sia che si caccia una farfalla o l'antilope. Non è importante cosa ne viene, ma è l'impegno importante. Quello sforzo che noi facciamo, che è la passione, che dà il valore a tutto quello che facciamo, al di là di ciò che ne viene. Qual è stata la mia domanda? Io di cosa ho bisogno? Io ho bisogno di nutrirmi, e per nutrirmi devo guardare a qualcosa che in questo momento non è tangibile. Io mi sono dissociata dalla tecnologia. Ci sono delle cose in cui la tecnologia ci porta indietro, ci fa atrofizzare un senso critico, atrofizzare anche quella bussola che dovrebbe invece indicarci qual è la via giusta. E spesso la via giusta non è solo fare ciò per cui si guadagna meglio, fare ciò che tutti pensano sia giusto fare, perché tutti pensano che sia... La bussola a volte deve essere ascoltata nel nostro cuore. Questo è stato il motivo principale per cui ho cominciato a scrivere questo disco. Tra l'altro, posso dirti, caro amico, io mi sono appassionata, perché ho detto: guarda, ora faccio qualcosa per me. A cui non interesserà, questa cosa non interesserà a nessuno, perché non è radiofonico, non ha una lingua, tra l'altro, incomprensibile per tutti. Voglio scavare e voglio arrivare alle mie radici. Per fare ciò sono partita dal greco antico, sì, di Teocrito, che tu sei mio conterraneo, sai, sì, perfettamente che siracusano era.
Sì.
Perché lavoro con una lingua morta?
Sì.
E invece no, andare a... perché tendenzialmente queste questi scritti, queste opere venivano musicate ai tempi. E quale poteva essere la musica? Ogni lingua ha una musicalità insita.
Volevo chiederti infatti di questa cosa. La tua lingua siciliana, la tua lingua greca e la tua lingua latina cantate risuonano di una emozione molto profonda, molto arcaica. E sia proprio questa luce che spinge da dentro, da un luogo molto profondo. Mi sembra che tu in questo disco ti misuri un po' con degli archetipi, delle idee di purezza e di conoscenza.
Mi hai anche, come dire, solleticato un piccolo pensiero quando parli delle idee, no?
Sì.
E allora non posso fare altro che pensare a Platone. Quando Platone parlava della caverna.
Sì.
L'amore è luce, amore è amore, quindi qualcosa che ci eleva, perché è illuminazione. La luce è anche la conoscenza. Oggi è come se noi, parlando di tecnologia, dalla quale non da tutta, ma un certo tipo di tecnologia mi fa dissociare, perché non è umana, ok? È come se noi ci fossimo chiusi in queste caverne di pixel e algoritmi. Ed è la caverna platonica. È incredibile. Quando dici il mondo delle idee, no?
Sì.
Da cui vengono le idee. Io a volte mi sono fatta guidare. Avevo un'idea, per esempio, il pezzo su Impastato.
Sì. Che è proprio Amore Luci.
Che parte da un articolo di Pasolini sulla scomparsa
delle lucciole.
Tra parentesi, io ho amato sempre tanto le lucciole. Ho la fortuna di vivere in una casa dove esistono ancora le lucciole.
Ah, ci sono ancora? Quindi...
Ci sono ancora e ricamano i sentieri. E quando impastato dice in questa strada dei Munacheddi, dei Munachelli, c'erano le lucciole, poi la scomparsa delle lucciole coincide anche con la scomparsa di una certa ingenuità, però non è positiva la scomparsa delle lucciole.
Probabilmente le lucciole alle quali pensava Pasolini sono delle lucciole friulane, e tu mi parli di lucciole della tua casa in Sicilia, però mi ritrovo anche in una parte di Veneto che c'è in te.
Infatti hai fatto benissimo a dirlo. Io scrissi una canzone nel lontano 95, il cui titolo era "Questa notte una lucciola illumina la mia finestra". E io l'ho rimessa, io rifarò questo pezzo dopo questo... Voglio rifarla adesso in tour. "Questa notte una lucciola illumina la mia finestra e dentro un vecchio barattolo la conserverei". Io mi trovavo a San Giovanni la Punta, però il ricordo era di mia madre, che nelle campagne venete andava in giro e raccoglievano questi piccoli insettini luminosi, queste piccole lanternine, dentro un barattolino con i buchi, e facevano delle lanterne. Per cui c'è il ricordo di mia madre di queste campagne venete, dove giocava, dove passava le sere.
Sì. E
ci sono tante parole per descrivere le lucciole, no? Ma quella che io preferisco di più è Luci Pecorara.
Luci Pecorara perché guidano il cammino.
Incredibile questa cosa. Loro si illuminano in prossimità dei precipizi, no? Per cui illuminano il cammino al pastore e lo avvertono dei pericoli, mi raccontava un mio amico pastore.
Una lucciola può salvare la vita, insomma.
Esattamente, a Luci Pecorara per questo, perché illumina i sentieri e ti guida.
Una luce...
Come la natura fa. Se riusciamo a non devastarla e incementarla, ecco.
È una luce può salvare la vita anche perché detta un cammino di impegno. Dicevi appunto che il pezzo è dedicato a Peppino Impastato, ma anche a Giovanni Impastato.
No, il punto è che io inizialmente sono amica di Giovanni, col quale ho fatto anche diverse collaborazioni.
E tu femmina gli hai dedicato un pezzo,
ma
a Idro Mascolo.
A Idro ci dedicai sto pezzo. Ma io inizialmente avevo voluto scrivere un pezzo su Peppino, quindi chiamo Giovanni e gli dico: "Giovanni, hai delle cose inedite che ha scritto Peppino? Perché vorrei fare, ho musicato Buttitto, ho musicato Graziosa Casella, ho musicato Nina da Messina, Teocrito". Gli dico: "Giovanni, non so, forniscimi del materiale". Già l'avevo scritto un pezzo su Peppino. Questo disco ci stava tutto. Comincio, io scrivo il pezzo su Peppino. Peccato che dopo, senza che io volessi, in realtà stavo scrivendo una canzone su Giovanni, su di lui, sull'impegno di Giovanni che continua da 50 anni con l'arma forse più sofisticata, no? La cultura, l'andare a diffondere nelle università, tra gli studenti, ed è un modo che io amo perché è un modo lento, diesel, che ha bisogno di tempo per diffondere una cultura antimafia.
Lui raccoglie pezzi del fratello, giusto? È un'immagine potentissima, che detta in siciliano mi è venuta la pelle d'oca, perché è un'immagine bellissima.
Poi raccoglie ancora pezzi di Toflati.
Questa.
Perché in qualche modo lui ancora raccoglie i resti di suo fratello, nel dolore ma anche nell'eredità positiva che ha lasciato. La contrada è una che si addomavano le luci per cielo sotto i peri, tra le pece in mezzo all'erba, fino a sotto alle starope, ci danzavano felici. Da di notte senza luna, scuro né, mangiave passi e destituzze con le ali, raccamavano sinderi. Da di notte senza luna, io mi frate in mezzo a campi solitari, ne sentevo murare.
Beh, bellissima l'intervista, vi consiglio la versione integrale e ovviamente anche l'album è davvero notevole. Poi magari risentiremo Carmen Consoli con un brano nella seconda parte. poco un blocco di pubblicità, noi ci sentiamo subito dopo. Sono le 16:30 minuti, eccoci per la seconda parte di questo spazio. Un spazio, possiamo dire, uno speciale.
Sembra impossibile, ma è così. Non ci sono parole. Sembra incredibile. Sì, è così.
È uscito questa notte l'album del grande produttore di musica rap, ma soprattutto trap, Charlie Charles, nonostante il nome italianissimo. Un album davvero notevole.
E arriviamo a impazzire, così brutti da vedere, ma non è cinema, no, e ci credo, sento, è così male.
Con numerosi featuring, noi abbiamo scelto Ti chiamerò amore, Elisa, Madame.
Un muro del pianto, su cui mi schianto, io cosa c'entro? Vorrei scendere, se si potesse fare, vorrei solo che rinasca un altro fiore così. Ti chiamerò amore. Lasci andare quando vorrò restare da sola, un giro per ore, allora per te lo chiamerò amore, se mi eclisserò in un angolo al buio dietro il tuo sole, e dimenticherò il mio nome. Vorrei scappare tanto via da qui. Ti cercherei altrove solo per farmi più male, con un ruolo da incarnare, ma non è cinema, no, e ci credo stento, lo dico piano. Mi manchi tanto, mi manca il modo in cui cambia l'aria quando ti sento. Non voglio rubare il sogno di un altro. Sole, anche se fosse l'ultima volta, vorrei soltanto che tu lo sappia che io ti chiamerò amore, se mi lasci andare quando vorrò restare da sola, in giro per
L'album di Charlie Charles si chiama La Bella Confusione, sono 10 tracce e si chiude con uno strumentale, Grazie, che è molto morriconiano. Infatti, commentando l'album con Matteo Villacci, siamo arrivati a pensare che magari tra qualche mese Charlie Charles sarà chiamato a comporre musiche da film, colonne sonore. Bella confusione, Charlie Charles. E continuiamo con la musica, con una recensione di Marcello Lorrai, che praticamente ogni settimana in esteri ci regala una chicca. Questa volta la recensione di un album di un artista libanese, Yasmin Hamdan.
Una piccola terra con una ferita aperta. On, la canzone che apre il suo nuovo album I Remember, I Forget, Yasmin Hamdan l'aveva già pronta prima del 7 ottobre 2023. Aveva in mente la catastrofica esplosione dell'agosto 2020 al porto di Beirut, l'evento più devastante e anche tragicamente emblematico della nuova crisi libanese cominciata nel 2019. Ma adesso viene innanzitutto da pensare a Gaza e se poi si vuole restare al Libano, altre ferite si sono nel frattempo aperte con il nuovo conflitto con Israele che ha portato tanti lutti e distruzioni. Nel brano Yasmin Hamdan ha voluto dare espressione al suo stato d'animo di libanese che da Parigi, dove vive da tempo, guardava sul telefono le terribili notizie che arrivavano da Beirut. Una sorta di doppia residenza interiore senza poter recidere il legame con la propria appartenenza di origine. Ma in questa impossibilità di dissociare se stessi da quello che accade in un'altra parte del mondo, non risuona dopo gli ultimi 2 anni il sentimento di tanti di noi incapaci di non pensare a quello che sta succedendo in una piccola terra con una ferita aperta? Quelle parole riferite al Libano, peraltro, sono state scritte da un poeta palestinese, Anas Alaili. Sposata con Elia Suleiman, il regista palestinese di Intervento Divino, Yasmin Hamdan è profondamente legata alla causa e alla cultura della Palestina. Al Jamilat, il titolo del suo secondo album personale, uscito nel 2017, era preso da una poesia di Mahmoud Darwish. Il secondo brano del nuovo album, Shmali, è basato su musica e parole provenienti dal patrimonio popolare palestinese e accompagnato da un clip con filmati di danze tradizionali. Yasmin Hamdan è nata nel 1976, l'anno successivo all'inizio della feroce guerra civile libanese. La sua è stata una infanzia di peregrinazioni con la sua famiglia, fra il Kuwait, la Grecia e Abu Dhabi per trovare rifugio alla guerra. Il padre, marxista e sulle posizioni del nazionalismo arabo di sinistra, le ha insegnato ad amare la grande canzone araba, così come Bach e Beethoven, nonché il coro dell'Armata Rossa. In esilio, Yasmin ha ascoltato Umm Kulthum, il mito della canzone egiziana e di tutto il mondo arabo, e Fairuz, la idolatrata cantante libanese, ma anche Madonna e i Cure. Nel 91 la famiglia di Yasmin Hamdan è rientrata in Libano. Ziad Rabani, il figlio di Fairuz, grande innovatore della scena musicale libanese recentemente scomparso, è stato per lei, così come il padre, un altro grande esempio di senso dell'arte e disciplina. Negli anni 90 Soap Kills, il duo di Yasmin con Zaid Hamdan, nessuna parentela, fu pionieristico nel mondo arabo e diventò di culto con la formula di canto in arabo ed elettropop confezionato, facendo di necessità virtù nella difficile situazione libanese, al computer. A quel punto a Yasmin Hamdan, con la sua voce personale e sensuale e la sua avvenenza, non sono certo mancate le occasioni per diventare una star del pop commerciale arabo. Lei ha preferito un'altra strada, lavorare sulla qualità, prendersi i suoi tempi, centellinare gli album. I Remember, I Forget è stato prodotto da Marc Hollen, leader del gruppo francese Nouvelle Vague, che aveva già curato la prima uscita personale di Hamdan del 2012. Interamente in arabo, il pop di essenziale e elegante impronta elettronica di I Remember, I Forget conferma la coerenza di Yasmin Hamdan e premia l'attesa dei fan che hanno sospirato per 7 anni un suo terzo album.
E noi ci ascoltiamo I Remember, I Forget di Yasmin Hamdan. Questo fine settimana è uscito anche l'album, possiamo chiamarlo postumo, visto che Amadou, del duo Amadou e Mariam, è morto prima dell'estate. L'album di Amadou e Mariam si chiama L'amour à la folie. Sono le 16:48 minuti, questa è Radio Popolare. Ho detto prima che comunque è una puntata speciale, speciale nel senso che oggi non c'è Vieni con me. Adesso cosa facciamo? Facciamo che ascoltiamo, questo diciamo un consiglio per il weekend, una serie TV a cura di Alice Cucchetti di Film TV.
Abbiamo avuto modo di raccontarlo più volte, soprattutto parlando degli scioperi di sceneggiatori e registi hollywoodiani del 2023. L'irruzione delle piattaforme streaming nell'ultimo decennio non ha cambiato solo la televisione, ma anche il cinema. Per certi versi accelerando una crisi che, oltre a eliminare il cinema a medio budget, ha esasperato la naturale tendenza di Hollywood a puntare sempre sulle stesse formule collaudate e a rifuggire la sperimentazione e l'originalità. Con il grande schermo dominato da infinite saghe supereroiche e fantascientifiche e da continui remake e reboot, abbiamo visto in questi anni sempre più grandi autori doversi rivolgere allo streaming per farsi finanziare i propri film, dando vita a un discreto paradosso. Gli studios, indeboliti dalle piattaforme streaming, non sostengono più i grandi cineasti, i quali, in cerca di budget per i propri progetti, non possono fare altro che rivolgersi alle piattaforme streaming, indebolendo ancora di più gli studios. Uno dei nomi più significativi in questo senso è quello di Martin Scorsese, che non è solo un grande regista, ma è anche un cinefilo e un preservatore della settima arte, che si occupa anche di grandi restauri di opere del passato e di propagare la storia del cinema con documentari e approfondimenti. Sono ormai quasi 10 anni, dal 2016 di Silence, che Scorsese lavora grazie alle piattaforme streaming. Netflix gli ha finanziato il monumentale The Irishman, film di quasi 4 ore, il cui budget era ulteriormente lievitato per l'utilizzo della tecnologia di aging per ringiovanire gli attori. Sempre per Netflix, Scorsese ha realizzato un bellissimo ibrido tra documentario e fiction dedicato a Bob Dylan, Rolling Thunder Review, e la miniserie Fran Lebowitz, Una vita a New York. Ora è passato a Apple TV Plus, che gli ha prodotto l'altrettanto monumentale Killers of the Flower Moon, perlomeno sostenendone anche la distribuzione internazionale in sala e la campagna per gli Oscar. Tra qualche giorno, il 17 ottobre, proprio su Apple TV Plus arriva la miniserie Mr. Scorsese, 5 puntate dirette da Rebecca Miller, figlia del drammaturgo Arthur, che ricostruiscono e celebrano la straordinaria carriera dell'autore di Taxi Driver, Toro Scatenato e Quei bravi ragazzi, intervistando anche colleghi blasonati come Steven Spielberg e collaboratori ricorrenti come Robert De Niro. Anche il prossimo lavoro di Scorsese, What Happens at Night, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, sarà prodotto dalla piattaforma della Mela. E sempre direttamente su Apple TV Plus, a inizio settembre, è approdato Highest to Lowest, l'ultimo film di Spike Lee, un altro grande nome che in questi anni lavora prevalentemente grazie allo streaming. Il suo precedente film, The Five Bloods, era targato Netflix. Ed è un film Netflix anche il ritorno alla regia di Kathryn Bigelow, la prima donna a vincere un Oscar alla regia, nel 2008 per The Hurt Locker. Era ferma dal 2017 di Detroit e ha presentato quest'anno a Venezia il suo nuovo House of Dynamite, che in questi giorni ha una brevissima distribuzione in poche sale selezionate e dal 24 ottobre sarà per tutti su Netflix. Un'opera così vicina al nostro presente da fare male, House of Dynamite fotografa in tempo reale le reazioni dell'intelligence, dell'esercito e del governo americano alla scoperta che un missile nucleare, lanciato da non si sa chi, sta per colpire la città di Chicago. La regista mette in scena, da diversi punti di vista, i 19 critici minuti tra la scoperta e l'impatto, seguendo una sceneggiatura documentatissima che ha l'obiettivo di essere il più realistica possibile, illustrando una concatenazione inarrestabile di eventi che porterebbero all'apocalisse atomica. Con Bigelow a Venezia c'erano anche Guillermo del Toro, il cui Frankenstein arriverà su Netflix a novembre, e Noah Baumbach con Jay Kelly, film con George Clooney che vedremo a dicembre. Tutti gli ultimi lavori di Baumbach, da Scene da un matrimonio a Rumore bianco, sono Netflix. Tutti autori dichiaratamente cinefili, che amano la sala cinematografica e che pure si vedono costretti a distribuire i propri titoli nel calderone ribollente di piattaforme in cui spesso finiscono immediatamente per scomparire, soppiantati dal fenomeno del momento. Cerchiamo di non perderceli, almeno noi.
Era Alice Cucchetti, una recensione di qualche giorno fa, visto che annunciava Mr. Scorsese per il 17 ottobre, quindi una settimana fa.
Soit trop belle ou pas assez, oui mais je m'en fous, je l'aime. Tel ou tel a dit ceci, oui mais je m'en fous, je l'aime.
Poi c'è un mix tra uno dei principi, dei re della scena elettronica di Berlino, Paul Kalkbrenner, insieme a Stromae, che ce soit clair, che sia chiaro. We'll be right back.
peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne.
Cinquantacinque minuti.
Non riesco a mandar giù un bel niente senza di te.
Lunedì torna Antonio. Vieni con me, io vi do appuntamento domani sera a Blue Lines dalle ore 21:30.
Mi riesce soltanto una cosa, lo vedi anche tu.
A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.
Mi guardo allo specchio e mi vedo senza di te. La tinta mi sembra sbiadita senza di te. Lavarsi bisogna, però se fosse per me. D'accordo, lo bevo adesso, lo bevo questo caffè. Adesso ci provo ad uscire senza di te, a farmi abbagliare da solo senza di te, a farmi tirare dal cane verso di te. Difficile fargli capire, madame, senza di te. Piccola spesa, biscotti e del tè. Disdico la villa in collina, è immensa per me. Sorrido pensando alle feste, ma senza di me. Qualcuno mi guarda, io parlo da sola e non è da me. Risalgo pian piano le scale senza di te. Casa è un enorme silenzio senza di te. Stasera una cena tranquilla tutta per me. Io me la regalo una telenovela senza di te. Padrona del tempo e del letto tutto per me. La luce mi sembra più buia senza di te. Difficile dormire da sola senza di te. Sul tuo comodino i veleni perfetti per me.